è questa. Gesù avverte i suoi discepoli, e queste sono parole valide per sempre, per i credenti di tutti i tempi, che la sua comunità non dovrà mai assolutamente limitare la struttura di potere che esiste nella società, ma quella dell'amore, della famiglia, dove gli uni sono a servizio degli altri. Quindi Gesù è categorico. Nel mondo i potenti dominano e spadroneggiano, tra loro non sia così. Quindi non imitare le strutture della società, le strutture gerarchiche di potere, ma quella dell'amore, della famiglia, dove gli uni sono a servizio dell'amore degli altri. Quindi il modello di comunità cristiana che appare dai Vangeli è una comunità che è presieduta dall'amore, centrata sulla buona notizia, questo Vangelo, e che si esprime nel servizio. Un modello molto concreto di questo tipo di comunità cristiana ideale, che è quella che emerge dall'insegnamento di Gesù, lo troviamo negli Atti degli Apostoli, al capitolo 12, versetto 12, quando Pietro finalmente comincia a convertirsi, una volta liberato dalla prigionia di Erode, non va nella chiesa ufficiale, quella presieduta da Giacomo, una chiesa filo-farisaica, una chiesa ancorata alla tradizione, una chiesa ancora dominata dall'idea della supremazia della legge. Anziché andare da loro, va a bussare in una comunità dove per la meraviglia di vedere Pietro neanche gli altri, perché è impossibile che Pietro, quello che era il capo della chiesa, vada a usare a una comunità che è emarginata, che andare là dove c'era Giacomo e tutti gli altri. Ebbene, questa comunità, secondo lo stile di Luca, che è l'autore degli Atti, viene presentata attraverso tre personaggi che rappresentano una comunità, e scrive l'Evangelista che, dopo aver ricevuto Pietro, si recò nella casa di Maria. Quindi la casa è di Maria, Maria è la, vedremo, è la casa di Maria, che è definita come madre. Di chi è la madre? È la madre di Giovanni, detto anche Marco. Marco è l'evangelista, l'autore del Vangelo più antico, quindi l'evangelista. L'altro personaggio che appare in questa comunità è una serva che si chiama Rode, cioè Rosa, che è la serva. Attraverso questa immagine l'evangelista indica qual è il modello di comunità cristiana. È una comunità che è presieduta dall'amore, la madre è simbolo dell'amore incondizionato, mentre il padre è colui che stimola e desidera che il figlio diventi come lui, la madre è colei che accetta il figlio così com'è. Allora, il modello di comunità cristiana, come era spiegato dagli apostoli, è una comunità che è presieduta da Maria, la madre, quindi presieduta dall'amore, centrata in mezzo c'è il Vangelo, cioè la buona notizia. La buona notizia, l'abbiamo visto, è l'amore di Dio per ogni persona, indipendentemente dalla sua condotta e dalla sua condizione. Infine, questo personaggio è Rosa, la serva. Quindi la comunità cristiana è presieduta dall'amore, è centrata sul Vangelo e si esprime sul servizio. Ma in questa comunità non ci sono categorie gerarchiche, categorie di predominio, ma categorie dell'amore. Quindi l'invito di Gesù è chiaro: tra voi non copiate assolutamente le strutture esistenti nel potere della società, ma quelle della struttura familiare. Un genitore non deve mica avere delle leggi per amare i figli, quindi sono strutture di servizio. E siamo in versetto 28, come il figlio dell'uomo, notate, io credo che dopo questo incontro noteremo quante volte appare questo figlio dell'uomo, che magari non abbiamo letto, ascoltato, a volte senza darci tanto peso. Notate quante volte in bocca di Gesù appare questa espressione, come il figlio dell'uomo, quindi il figlio dell'uomo è l'uomo che in sé manifesta la divinità. Gesù in questo Vangelo, fin dall'inizio, è stato presentato come il Dio con noi. All'inizio della nascita di Gesù, il nome di Gesù viene interpretato come il Dio con noi. Le ultime parole di Gesù in questo Vangelo sono: io sono con voi per sempre. E nel capitolo 18, circa la metà del Vangelo, Gesù dichiara: quando due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi Gesù è espressione di un Dio a contatto con l'umanità. Questo contatto con l'umanità si fa attraverso il figlio dell'uomo, con il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito. Gesù è radicale. Gesù, nel quale si manifesta la divinità, non è venuto per essere servito. Il servizio a Dio è inutile e nocivo. Inutile perché Dio non lo chiede, e nocivo perché essendo una cosa richiesta non c'è nessun significato. Noi non siamo i servi di Dio, ma i figli di Dio. Perché Gesù non è il servo di Dio, ma il figlio di Dio. Per questo lui ha avuto bisogno di una nuova alleanza. Mosè, servo di Dio, ha proposto un'alleanza tra dei servi e il loro Signore. Gesù, il figlio di Dio, propone un'alleanza tra i figli e il loro padre. Quindi Gesù è molto chiaro. Non solo non è venuto per essere servito, ma per servire. L'abbiamo già accennato, questa è un'immagine completamente nuova nel panorama religioso dell'epoca, che ancora, io credo, a distanza di millenni, deve essere compresa dalla comunità cristiana. Perché ce l'abbiamo nel nostro DNA, queste tradizioni ancestrali, antiche, antropologiche, di servizio nei confronti della divinità, di dominio da parte della divinità nei confronti dell'uomo. Gesù è chiaro. In Gesù si manifesta la finezza della divinità, questa divinità non chiede di essere servita, quindi inutile offrire a Dio, servire a Dio. Guardate che il Vangelo, questo poi viene affrontato in maniera drammatica. Fa un po' Pietro, che come al solito dice, sono pronto a dare la mia vita per te. E chi te l'ha chiesto? Pietro dice, io sono pronto a dare la mia vita per te, ma chi te l'ha chiesto? Gesù è Dio che dà la vita per gli uomini. Non chiede che gli uomini devono dare la vita per Dio, e infatti lui per la pompa dare la vita per te, 5 minuti dopo smoccola che non lo conosce e finisce fratello. Invece un altro discepolo, chiamato il gemello, il somigliante di Gesù, perché ha capito Gesù ed è Tommaso, non significa gemello, dice andiamo a morire con lui. Gesù non ci chiede di dare la vita per lui, ma di essere disposti con lui e come lui di dare la vita per gli altri, questo sì. Quindi il servizio a Dio è inutile perché Dio non lo richiede. Ma non solo Dio non richiede di essere servito, ma è lui che vuole servire l'uomo. Ma c'è resistenza da parte degli uomini di lasciarsi servire da Dio. Abbiamo fatto nella testa l'idea che noi dobbiamo servire Dio. L'immagine di un Dio che si mette a nostro servizio, io credo che ci sia completamente sconosciuta. Eppure, quando non solo si comprende, ma lo si sperimenta, la vita cambia completamente. Dio è il nostro servizio, ma questo servizio rimane inutilizzabile perché noi non lo sappiamo, non ci crediamo o non lo accettiamo. Ma se questo servizio noi ci crediamo, lo accettiamo, lo accogliamo, la nostra vita cambia. Dio è il nostro servizio potenziando la nostra esistenza del suo stesso dinamismo vitale. Dio è il nostro servizio perché ci si mette al di sotto di noi per innalzarsi al suo livello. Abbiamo visto la lavanda di Chieti. Cosa fa Gesù che manifesta Dio? Non aspetta che l'uomo impuro si purifichi e poi sia degno di avvicinarsi a lui, ma è lui che purifica l'uomo per renderlo degno di accoglierlo. Nella religione l'uomo puro deve purificarsi per poi avvicinarsi al Signore. Con Gesù tutto il contrario. Lascia fare al Signore che lui ti purifica e ti rende degno di accogliere il suo amore. Quindi non è venuto per essere servito, ma per servire. Dando la sua vita è un servizio che ingloba completamente l'esistenza di Gesù, dando la sua vita, e lì, ecco, questo termine è importante questa mattina di esaminare per capire la liberazione e il servizio di Gesù, dando la sua vita in riscatto per molti. Cos'è questo riscatto? Gesù in questo brano si rifà a una pratica del codice giuridico che esisteva in Israele, di cui troviamo tracce anche nella Bibbia, che era questa. Quando un congiunto veniva catturato e ridotto in schiavitù, oppure molto più spesso quando una persona a causa di debiti veniva venduta come schiava, il parente più prossimo aveva l'obbligo di pagare il riscatto per liberarlo dalla servitù. E colui che pagava il riscatto veniva chiamato, in ebraico l'espressione è goel, che significa il redentore, il liberatore, da cosa? Dalla schiavitù. Ebbene, nella tradizione biblica, il grande riscatto che era stato pagato era quello da Yahweh quando aveva riscattato il suo popolo dall'Egitto. Quindi Dio era il redentore del suo popolo, il liberatore. Per cui questo termine riscatto significa liberare qualcuno dalla schiavitù. Allora Gesù dichiara che il figlio dell'uomo, cioè la manifestazione di Dio sull'umanità, è venuto. Quindi c'è un obiettivo preciso, non per essere servito, quindi lui non vuole servi, ma lui si fa servo degli altri, il Signore si fa servo, perché quelli che sono considerati servi si sentono signori, e questo servizio è esteso a tutta la sua comunità. Nell'episodio della condivisione dei panni e dei pesci, Gesù, c'è un'espressione molto emblematica, ambigua, dice date voi stessi da mangiare. Oltre all'ovvio significato di procurate voi stessi cibo, c'è anche il significato di date di voi da mangiare. Quindi il servizio significa farsi vita, farsi pane per gli altri. Allora il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, perché fino a dare la sua vita in riscatto, cioè pagare il prezzo, per liberare molti dalla schiavitù. Questo è il significato del riscatto. Questo termine, abbiamo detto, si trova già nell'Antico Testamento, quando Dio, decretando questa legislazione del riscatto, ne parlava perché io vi ho riscattato dall'Egitto, e terminava con la solenne dedicazione di Dio, poiché gli israeliti sono miei servi. Ebbene, Gesù riscatta gli uomini, i suoi fratelli dalla prigionia, ma non per metterli a suo servizio, ma per porre la vita a servizio degli altri. Ma se Gesù ci ha riscattato, quindi riscattato significa liberare, di cui il termine Gesù come liberatore, Gesù come redentore, vedremo oggi anche il termine salvatore, sono conglobati a aver liberato gli uomini che l'hanno accettato, naturalmente, dalla schiavitù. Ma da quale schiavitù Gesù ci ha liberato? Ebbene, il Vangelo non lo dice, il Vangelo si limita a dire che Gesù ha dato la sua vita pagando il prezzo del riscatto, ma non ci dice da che cosa ci ha riscattato. Per trovarlo dobbiamo andare a Paolo, nella lettera di Paolo, nella lettera ai Galati. Paolo scrive qualcosa di terribile per le orecchie dell'epoca. Dice Paolo, Cristo ci ha riscattati, quindi Cristo ci ha liberati, dalla maledizione della legge. La legge, che era lo strumento, che era stato dato, così si credeva, da Dio, per permettere agli uomini di incontrare la comunione, la comunicazione con lui, Saul, l'ebreo, il fariseo, una volta che si è convertito e ha conosciuto Gesù, ne parla di maledizione, è un'autentica bestemmia. Dire che la legge è una maledizione. Allora, dice Paolo, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, come sta scritto, maledetto chi ha preso il legno. Gesù, pur di liberarci da questa maledizione che incombeva sull'umanità, ha accettato di essere considerato lui stesso maledetto. Questo è il prezzo che ha pagato. Ricordo che nel libro del Deuteronomio la morte della crocifissione è considerata riservata per coloro che sono maledetti da Dio. Gesù, Dio, figlio di Dio, ha accettato di essere disonorato di fronte agli uomini per restituire l'onore agli uomini. Gesù ha accettato di essere maledetto per liberarsi dalla maledizione. Ma perché Paolo parla di maledizione della legge? L'abbiamo visto in tutti questi giorni. Quella grande struttura che era stata creata da un secolo e che si credeva doveva permettere la comunione tra Dio e gli uomini, in realtà era quello che non impediva, perché faceva sentire l'uomo sempre indegno, sempre in colpa, sempre bisognoso di purificazioni, sempre bisognoso di chiedere perdono. Se una persona si sente continuamente in colpa, Ma come fa a percepire l'amore di Dio? Se una persona si sente sempre sotto la spada del peccato e pensa che tutto nella vita può incombere sotto il peccato e quindi si abbatte la saracinesca e interrompe il rapporto con Dio, come può percepire l'essenza di Dio che è un Dio amore? Quindi la legge è una maledizione, perché ricorda ancora, è la legge che crea il peccato. Nessuna persona di buon senso potrebbe immaginare che certi atteggiamenti normali sono peccato. Sono peccato perché è scritto nella legge. Ma nessuna persona, meno che non sia affetto da demenza, pensa che certi comportamenti sono peccato. Non è spiegabile perché certi atteggiamenti sono peccato. È peccato perché c'è scritto così, ah, c'è scritto così. Ma mi spieghi a livello razionale, a livello logico, posso capire perché è peccato? No, non si riesce a capire. Ma allora perché è peccato? Perché così è scritto? Voi capite che quindi la religione violenta la ragione delle persone. La religione è uno stupro alla razionalità degli individui. Bisogna credere cose razionali soltanto perché sono scritte, ma non perché sono convincenti. Ecco perché la religione poi usa il terrorismo per imporre la legge. Perché, vedete, Gesù sempre propone. Gesù non vuole convincere, Gesù gli basta proporre, perché sa che il suo messaggio è la risposta al desiderio di penitenza che ogni persona ha. La religione no. La religione non può convincere, allora deve terrorizzare. Devi osservare questa legge, anche se non la capisci, perché? Perché altrimenti ti capita questo, questo e questo. Quando parlo di religione che inventa il peccato, a cosa mi riferisco? Soltanto alcuni esempi. C'è nel libro dei Numeri un episodio che è agghiacciante. Dice che un giorno un uomo andò a fare della legna. Normale, non è andato a rubare, è andato a fare della legna. Perché si fa la legna? Per cucinare, per saltarsi. Lo colgono sul fatto, lo portano a Mosè, gli dicono: abbiamo trovato quest'uomo che faceva la legna, che facciamo? Mosè dice: un momento, interpella Lucia, filo diretto con gli re, la parla, amata. Si può ammazzare un uomo perché raccoglie di legna? Nessuna persona con un briciolo di cervello pensa che sia possibile. La religione dice sì, perché non è la venerdì, né martedì, né mercoledì, né giovedì, né venerdì, sabato. Ed è che differenza fa? Perché il sabato non cucino? No. Il sabato non puoi raccogliere la legna. Si può ammazzare una persona perché ha raccolto della legna il giorno del sabato? Sì. Vedete, è la religione che violenta la ragione. È uno stupro la ragione. E poi pensiamo a tutti quei divieti. Quei divieti alimentari, quei divieti sessuali che fanno parte di tabù, di tribù primitive, non sono comprensibili. Ancora oggi, spiegate, nel mondo ebraico, se si chiede: ma perché Dio l'ha proibito di mangiare il maiale? Che non sapete cosa vi partite, forse sareste molto distesi se non intanto mangiate qualche salsiccetta, qualche fetta di prosciutto, eh? Ma perché? Non c'è una spiegazione. Si è inventato in passato ma il maiale perché era un animale impuro, ma perché è impuro questo maiale? Non c'è una spiegazione, c'è scritto e basta. Allora, se io guardo il libro del Levitico, vedo che nell'elenco degli animali che non posso mangiare c'è il maiale, che non sa una cosa se perdono, c'è il coniglio, e invece tra la lista degli alimenti possibili c'è i grilli e le cavallette. A noi, nella nostra cultura, in altre culture va bene i grilli e i cavallette. Nella nostra ci fa un po' schifo, un po' riflesso. Ogni cultura dopo c'è i suoi capelli, non fa le lumache, in altre culture fanno schifo le lumache. Ecco, soltanto alcuni esempi per dire che è la religione che inventa il peccato. Allora Gesù ci libera da tutto questo. Ci libera il rapporto con Dio, non è basato sull'osservanza o meno di una legge esterna all'uomo. Dio non governa gli uomini mandando leggi che loro devono osservare, ma comunicando la pienezza del suo amore, che va a porta. E questo riscatto, indispensabile da parte di Gesù, permette che cosa? Sempre Paolo, sempre la lettera agli altri, dice: quando venga la pienezza del tempo, Dio mandò il tuo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, sono due elementi negativi, per riscattare quelli che erano sotto la legge perché ricevessimo l'adozione a Dio. Quindi a coloro che sono nati sotto la legge li ha liberati dalla legge, a coloro che sono nati da donna li ha resi capaci di ricevere l'adozione a figli. è uno dei testi più belli che c'è nel Nuovo Testamento, perché ha scenari grandiosi. Voi sapete che nelle religioni, anche nell'ebraismo, Dio è sempre scontento dell'umanità, è un po' disgustato l'umanità peccatrice. Invece il Dio che si manifesta in Gesù è un Dio che stima talmente l'umanità che desidera associarla alla sua azione creatrice. È l'adozione a figli, essendo una divinità, quindi una persona importante. Questa adozione non riguarda quella che noi chiamiamo adozione, l'accogliere un bambino in una famiglia per amore o per altro. Quando un re, un imperatore, vedeva i suoi anni verso la fine, non lasciava mai il proprio impero, il proprio regno a uno dei figli che aveva. Normalmente i figli dei grandi sono tutti imbecilli, perché tutti i geni sono stati esauriti dal padre, i figli non hanno niente. E allora sceglieva tra i propri ufficiali, tra i propri persone vicine, una persona nella quale trovava le sue stesse caratteristiche e capacità di portare avanti l'impero, e questo lo adottava figlio suo. Quindi essere adottati a figli, nel linguaggio giuridico dell'epoca, significa riconoscere in una persona le qualità che gli consentono di portare a compimento la tua opera. Ed è, dice Paolo, perché ricevessimo l'adozione a figli di Dio. Dio stima tanto l'umanità, Dio ha tanto bisogno più di uno di noi, che ci libera dalla legge. Perché? Perché ci chiama a collaborare alla sua azione creatrice. Come? E fondendo vita nell'umanità e fondendo vita nelle persone. Subito dopo l'Evangelista ci presenta un episodio emblematico nel quale dimostra la difficoltà della comunità cristiana, e quindi tutti noi, di abituarsi a certe idee, a certi schemi, a certe tradizioni che ormai sono entrate nel sangue delle persone. E infatti scrive l'Evangelista, mentre uscivano da Gerico, da Gerico era stata la città che era stata conquistata prima di entrare nella terra promessa, una gran folla lo seguì. Ed ecco, notate in particolare, ci sono due cieli seduti lungo la strada. Ricordate prima che anche tu era parlato lungo la strada. Questi cieli seduti lungo la strada, sentendo che Gesù passava, gridarono dicendo: pietà di voi, Signore, figlio di Davide. L'Evangelista, attraverso una tecnica letteraria che si chiama il critico, presenta lo stesso episodio che ha esaminato all'inizio, quello della richiesta della madre dei figli di Giacomo e Giovanni, lo presenta in un'altra maniera. Fa vedere il perché. Ma come è possibile che Gesù ha appena detto: vedete, siamo arrivati a Gerusalemme, avete capito, vado ad essere ammazzato. Ma come è possibile che Gesù, avendo parlato, non era appunto, non ha detto vado a conquistare il potere, ha detto vado ad essere ammazzato, vado ad essere crocifisso. Come è possibile che appena detto che va ad essere ammazzato, e questi gli vanno a chiedere i posti più importanti? Perché sono ciechi. Sono ciechi, accecati dall'ideologia religiosa nazionalista. Allora l'Evangelista costruisce questo episodio cercando di farci comprendere il perché della richiesta di Giacomo e Giovanni. Infatti i ciechi sono due, esattamente come i due fratelli, Giacomo e Giovanni. Se andiamo a vedere il Vangelo di Marco, lo stesso identico episodio, invece Marco mette soltanto un cieco, uno solo, però gli mette un nome che è tutto un programma. Dice: c'era il figlio di Timeo che si chiamava Bartimeo. Bar è un'espressione aramaica che significa figlio. Timeo è un verbo greco che significa onorare. Onorare. E dovremmo dire in italiano si chiamava onorato, il figlio dell'onore. L'Evangelista pone questa espressione perché Gesù ha appena detto che nessun profeta è onorato in patria sua, ma disonorato. Allora il cieco chi è? È uno che invece non vuole accettare come Gesù di essere disonorato, ma lui è il figlio dell'onore, esattamente come questi due ciechi che sono la figura di Giacomo e Giovanni, quelli che hanno chiesto i posti più importanti. Questi ciechi, scrive l'Evangelista, sono seduti lungo la strada, anche questo particolare è importante, perché quando Gesù ha parlato della parabola di quattro terreni, ha detto che il seme che è gettato lungo la strada va perso perché vengono gli uccelli e immediatamente lo mangiano, lo vedono. E Gesù stesso, spiegando questo parabola, dice: tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Abbiamo visto ieri quando Gesù comincia a parlare, subito comincia l'opposizione di Pietro. Il denominatore comune di questo atteggiamento si chiama il potere. Il diavolo, il maligno, è immagine del potere. Coloro che in qualche maniera aderiscono al potere sono completamente refrattari al messaggio di Gesù. Perché non è possibile che Gesù parla e questi non capiscono. Gesù ha parlato chiaramente, ma come mai questi non tengono? Gesù non dice. È la parola che è stata con un seme, ma neanche per tempo a cadere e già sono venuti gli uccelli. Allora Gesù dice: tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende nel senso che non l'accetta, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Quindi questa parola non ha effetto. Allora il maligno nel Vangelo di Matteo, come negli altri Vangeli, è espressione del potere nei suoi tre aspetti. Quelli che lo detengono, beh, chiaro, quelli che detengono il potere sono completamente refrattari e ostili a un messaggio che invita non a dominare ma a mettersi a servizio degli altri. Quindi se io sono un potente che baso il mio prestigio sul dominio delle persone, non ne voglio sentir parlare di un messaggio che dice che io mi devo fare servo degli altri, ma figurati. Quindi coloro che detengono il potere sono completamente ribaltati a questo messaggio, ma anche coloro che ambiscono a questo potere. Chi ambisce a questo potere, come Giacomo e Giovanni, vedono il messaggio di Gesù come un attentato alle proprie ambizioni, ma categoria più tragica è la terza, quelli che a questo potere si sottomettono. Allora, la prima categoria, quelli che ritengono il potere per noi un messaggio che ci dice che dobbiamo farci noi sempre gli altri, non ne vogliamo sempre parlare. Quelli che ambiscono a detenere il potere vedono questo messaggio come un pericolo alle proprie ambizioni, ma c'è la categoria, la terza, l'ultima, che è la più tragica, quelli che si sottomettono al potere. Ma perché si sottomettono al potere? Perché il potere ti chiede di sottometterti, cioè gli dai la tua libertà, ma in cambio cosa ti offre? Ti offre la sicurezza. Il potere ti toglie la libertà, però ti dà piena sicurezza, perché tu, dal momento che ti sottometti al potere, non devi più fare lo sforzo di pensare. Avrai altri che pensano per te, altri che ti dicono esattamente cosa fare, come fare e quanto fare. Quindi, naturalmente, stiamo parlando dell'ambito religioso. Perché il fascino della religione? Perché ancora oggi la religione estende questo suo fascino? Perché? Perché la sicurezza. Nella religione non devi pensare più a niente. Non sei responsabile della situazione, basta che obbedisci. Allora questo è un messaggio che invece ti libera e quindi ti toglie questa sicurezza, lo vedono come un attentato alla propria sicurezza. Allora, rivediamo questo versetto. Due ciechi seduti lungo la strada, hanno ricevuto il messaggio di Gesù, ma non lo hanno accolto. Sono ciechi non perché sono benvenuti, ma perché non vogliono potere. Sentendo che Gesù passava, gridavano dicendo: pietà di noi. Nei Vangeli chiedono pietà al Signore tutte le persone che non lo conoscono o lo conoscono mai. Ma una volta che il credente incontra e conosce Gesù, gli si rivolge poi chiedendogli pietà. Quindi chiedono pietà a Dio, il Signore pietà nota della liturgia, le persone che non lo conoscono. Non lo conoscono, allora chiedono che Dio gli usi misericordia. Quando una persona l'ha conosciuto, sa che questa misericordia è stata data in sovrabbondanza. Chiedere il Signore che dà per un credente non è un'espressione di fede, ma è devota alla setta. Ripeto, nei Vangeli chiedono Signore pietà solo le persone che non conoscono Gesù o lo conoscono, come in questo caso, malamente. Ma un credente, un discepolo che ha capito che Gesù gli chiede Signore pietà, perché la pietà, cioè la sua misericordia, è stata già rivestata da Gesù in abbondanza. Pietà di voi, Signore, ecco la necessità, come lo chiamano? Figlio di Davide. Ecco allora l'evangelista si fa capire, Giacomo e Giovanni sono sordi e ciechi, perché loro nella testa hanno il figlio di Davide. Non stanno seguendo il figlio del Dio vivente, come Gesù è stato definito da Pietro, ma loro continuano ancora a seguire chi? Il figlio di Davide, cioè il trionfatore, il vincitore, che andrà a inaugurare il regno e Israele. Ma la folla gli sgridava, ricordate il verbo sgridare, è lo stesso che si adopera per le persone indemoniate, perché tacessero. La folla non comprende perché del bisogno di liberazione, in quanto la folla condivide gli stessi ideali nazionalisti dei discepoli ciechi. Dopo, vedremo oggi pomeriggio, quando faremo le bestie del Signore, ve lo anticipiamo, quando Gesù entra in Gerusalemme, come viene accolto? Osanna chi? Al figlio di Davide. Ma prova di qualche minuto o qualche ora, appena si accorgono che hanno sbagliato il personaggio, le stesse persone che gridavano Osanna al figlio di Davide crocifiggono. Avevano sbagliato persone, scusate, è stato un scambio di persone, credevamo che fosse il figlio di Davide, quindi questo non lo vogliamo sapere, e quindi crocifiggono. Allora la folla condivide gli stessi ideali nazionalisti e religiosi, per cui li sgridava. Pensano che questa liberazione che loro chiedono sia un desiderio di demonia, ma essi gridavano ancora più forte, pietà di noi Signore, figlio di Davide. L'evangelista mette lo strazio, il cammino, la crescita della comunità cristiana, che ha dovuto separarsi da millenni di tradizione, da millenni di speranze, per accogliere la novità portata da Gesù. Gesù fermato si richiamò e disse, cosa volete? Ricordate la stessa domanda che Gesù ha chiesto alla madre di Filippo, cosa vuoi? Cosa volete che io vi faccia? Gli risposero, Signore, che i nostri occhi si aprano. Tra le azioni attribuite nel libro di Isaia all'inviato di Dio, c'è quella di aprire gli occhi ai ciechi. Quando nei Vangeli Gesù apre gli occhi ai ciechi, libera le orecchie dei sordi, restituisce la salute agli zoppi, non è che Gesù fosse una specie di pronto soccorso ambulante che doveva andare qua il ciechi, qua il sordo, dopo mi sento in fila, che dice dopo i morti poi li risuscitiamo. È un'interpretazione malata. Gesù non era un pronto soccorso ambulante. Gesù non restituisce la vista ai non vedenti, ma apre gli occhi ai ciechi. Questo è importante perché Gesù dice che tutto quello che ho compiuto voi lo farete in misura ancora più grande. Ebbene, nessuno di noi, per quanto amore può avere verso una persona non vedente, potrà mai restituirgli la vista. E come mai Gesù ha detto che invece noi faremo queste cose in abbondanza e non riusciamo a restituire la vista? Non riusciamo a risuscitare i morti in 2000 anni di cristianesimo? A parte San Donato, che abbiamo sentito ieri, lui due ha risuscitato, è fantastico. Ha risuscitato due morti, che dopo diamo questo dietro, perché risuscitare i morti gli si fa un favore. Se è vero che con la morte si entra in una condizione di pienezza che non è comparabile, se con la morte si entra nella pienezza della vita, nella piena intimità con il Signore, ma si fa paura a risuscitare i morti? Non credo. E poi una volta che si risuscitano, cos'è? Non vogliono più? Devono morire un'altra volta. E allora? Io credo che San Donato è stato ammazzato da quei due morti che ha risuscitato. Sì, perché gli ha fatto uno scherzo. I giorni che dicevo il bellissimo romanzo di Saramago, su Gesù di Nazareth, quando Gesù sta per andare a risuscitare Lazzaro, trova Maria, la sorella, che gli sbarra la strada, dice, ma è logico, perché nessun uomo nella vita ha peccato tanto da meritare di morire due volte. Quindi, vedete, quando Gesù dice, nel mio nome aprirete gli occhi ai ciechi, restituirete l'udito ai sordi, purificherete i lebbrosi, risusciterete i morti. Non è possibile, io penso con tanto amore a volte aiutare a guarire, può darsi che Gesù l'abbia fatto, ma non è questo che gli evangelisti vogliono dire. Gesù non ci chiede di restituire la vista ai non vedenti, cosa che non siamo capaci purtroppo, ma ci chiede di aprire noi gli occhi per aprire gli occhi degli altri. Questo lo possiamo fare. Una volta che noi abbiamo aperto gli occhi, possiamo aprire gli occhi della gente. Una volta che ci sono liberate le orecchie, possiamo sentire per far sentire gli altri. Quindi la richiesta di questi discepoli, che i nostri occhi si aprono, è il cammino faticoso della comunità nell'accettare questa novità di Gesù. Essendosi commosso, Gesù tocca loro gli occhi e subito videro di nuovo e lo seguirono. Seguire è un termine tecnico diverso da accompagnare. Accompagnare significa accompagnare fisicamente Gesù. Seguire significa aver accettato lui e il suo messaggio. Ma questa guarigione durerà poco, avrà poco effetto. Perché poi a Giacomo e Giovanni, nel Getsemani, scriverà l'Evangelista, e quando Gesù gli dice di vigilare e pregare per non cedere nulla a prova, non ci riuscirono perché scrive l'Evangelista, perché i loro occhi erano appesantiti. Chiudono gli occhi per non vedere quello che non vogliono accettare. L'immagine di un Messia sconfitto, di un Messia catturato, di un Messia che verrà ucciso. Allora, questi ciechi, chi sono questi due ciechi? Sono i nati di Giacomo e Giovanni. Sono i discepoli che pur avendo occhi per vedere, non vedono, pur avendo orecchie per udire, non operano. Allora, in questi discepoli l'azione del Messia sarà efficace, ma progressiva nel tempo. Ci vorranno anni e anni prima che la comunità, attraverso l'esperienza che farà, in particolare l'esperienza della conversione di Pietro, è fondamentale quando Pietro entra in casa di Cornelio e capisce qualcosa di clamoroso, qualcosa di fondamentale. Pietro, quando vede che Cornelio, un pagano, c'ha gli stessi doni che hanno loro della comunità cristiana, cosa dice? Ho capito che Dio vuole che non si consideri impuro nessun uomo, a qualunque razza, religione appartenga. Questa è la buona notizia. Dio è amore e non c'è una sola persona che per la sua condotta e per il suo comportamento possa sentirsi esclusa dal suo amore. Ma per arrivare a questo bisogna superare la mentalità nazionalista, religiosa, settaria, che è tipica della religione. Allora, la mattinata si conclude, adesso lo spazio è l'intervento, oggi pomeriggio faremo le bestie del Signore, vedremo cosa significa agnello di Dio, vedremo l'asino che Gesù cavalca, vedremo la gallina che con qualche cenno alla corona. Ricordo, perché poi pomeriggio lo deve sentire, questa sera c'è, come sempre, Maria Curieri è una grande pianista di Bologna, era l'allieva privilegiata di Arturo Benedetti Michelangeli, che è stato uno dei più grandi pianisti di tutto il Novecento, e quindi da questo maestro ha preso il suo rigore artistico. Ogni anno, siccome è un'amica carissima del Centro Rosso, ogni anno ci regala tutto suo spese, perché lei è un forte, e come tutti gli artisti è stranissima, quindi non trova mai un pianoforte che riprendeva da lei, non vi dico le peripezie per trovare il pianoforte, questo no, questo no, e comunque è la fornita delle persone rigorose e disciplinate nel suo mestiere, ogni anno ci regala questo bellissimo concerto di pianoforte, per cui stasera, verso le 9, così, no, un quarto, dovremo trattare, dovremo cominciare subito, prima dopo ritorna a Bologna, ci sarà questo concerto di pianoforte, inchiostro, pane permettendo, e se no lo faremo, l'anno scorso l'abbiamo fatto in chiesa perché il tempo si è andato. Allora, domande sull'incontro e poi facciamo l'intervento, sì, Massimo. Allora, conformemente a quello che dicevi, no? Io ho bisogno di essere, che sia tutto convincente e coerente, quindi ti faccio una domanda, in parte risposto di ieri, un po' l'altro giorno, però io ho bisogno di farla, no? Allora, dicevi, no, che Gesù in fondo non chiede che nella comunità non si usi una struttura di potere, no, che erano Gesù. Però alla fine lui impone di chiamare Dio Padre. E padre, nel Talmud, lui ci ha sempre fatto vedere come il padre, che è un uomo di potere, no? E hai spiegato che, ad esempio, no? C'era nella questione dove c'era la rosa, no? C'è la madre e l'amore. Perché non si è fatto chiamare madre?
Allora,
cioè, può sembrare un po' stupido, sì, ma mi sembra un po'...
No, vediamo per foto, però...
Sì,
tu chiaramente ci vuole ancora...
Perché tu lo sapevi, no? E infatti lui ha ricordato che viene padre, ma sarebbe stato più...
Padre. Nel mondo ebraico indica autorità. La famiglia in ebraico si chiama Bet Av, cioè casa del padre. Quindi il padre nel mondo ebraico indica l'autorità, il potere, la severità e il castigo. Ma non solo nel modo ebraico, io credo che se andiamo un po' la nostra storia recente, parla ancora d'Italia, la nostra cultura, diciamo, contadina, patriarcale, chi era il padre nella famiglia? Non era mica il papà di oggi. Il padre che era? Rappresentava l'autorità, era quello che teneva il comando ed era l'espressione della severità e quando occorreva il castigo. I figli in questa società patriarcale, contadina, non avevano come il padre l'atteggiamento, diciamo, i figli d'oggi, ma era un atteggiamento di sottomissione, di timore, mai si rivolgevano direttamente al padre per chiedere qualcosa, ma usavano sempre la mediazione della madre. Mamma, quando vedi che papà è in buona prova, che viene sempre fa questo o fa quest'altro. La madre lo approfittava e poi era la madre che dice, papà ha detto di sì. Ma il più delle volte, quando si scatenava l'ira del padre, e l'espressione classica del passato era togliersi la cinghia, la madre si sfrapponeva in mezzo e prendeva le volte destinate al figlio. Quindi vedete, non soltanto nel mondo ebraico, ma è arrivato fino al secolo scorso questa immagine del padre. Ebbene, Gesù usa per rivolgersi a Dio preferibilmente la parola padre, ma la svuota di tutte queste caratteristiche. Non c'è nessuna di queste caratteristiche nel padre di Gesù. Allora perché Gesù, giustamente dice, non ha parlato di madre? Gesù non poteva rivolgersi a Dio presentandolo come figura della madre? No, per quale motivo? Abbiamo detto ieri che la lingua ebraica non conosce il termine nostro, genitori. Genitori cosa si intende? Si intende un uomo e una donna che insieme trasmettono la vita del figlio. Il padre e la madre sono tutti e due partecipanti alla futura nascita. Non nel mondo ebraico. Nel mondo ebraico non esiste il termine genitori, ma c'è un padre. Il padre è colui che genera. La madre è colui che partorisce. Quindi nel mondo ebraico la vita viene trasmessa unicamente dal padre. Il figlio, potremmo dire, è tutto suo padre, riceve tutto dal padre. La madre non ci mette niente, la madre è un'incubatrice che riceve il seme del marito, lo fa crescere, alla fine lo rispetta. Ma la madre del figlio non ci mette niente, niente assolutamente di suo. Sappiamo naturalmente che non è così. Allora, è solo il padre colui che genera, cioè il padre è la fonte della vita. Allora, se Gesù si rivolge a Dio chiamandolo padre, è svuotato di ogni caratteristica di autorità, di severità, di potere e di castigo, è perché in Gesù la figura del padre qual è? L'autore della vita. Ma questa vita proveniente da Dio è una vita di una qualità tale che è indistruttibile. Per questo gli evangelisti, parlando di questa vista che proviene dal Padre, adoperano due termini. Il termine vita nella lingua greca si può scrivere o con bios, da cui la nostra biologia, oppure un altro termine che è zoe. Bene, bios è la vita, quella biologica, quella fisica, quella che ha un inizio, un suo sviluppo e poi una fine. Per indicare la vita che procede dal Padre, quindi da questo Dio, gli evangelisti non parlano mai di Dios, che è una vita che ha un inizio e una fine, ma sempre di Zoe. Zoe è la vita che inizia con quella biologica, ma quando questa comincia a declinare, l'altra continua la sua crescita. Quindi Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Padre, perché lui è la fonte e l'origine della vita, e proveniendo da Dio questa vita è indissolubile. Non so, Marco, va bene così semplice. Dimmi.
Sì, dovete dire una cosa, nella lettera ai Galati al 22 c'è un qualche cosa che non riesco bene a capire. Secondo dice, la scrittura invece ha ricevuto ogni cosa sotto il peccato, perché ai credenti la promessa venisse data in virtù della fede in Gesù Cristo. Sembra almeno leggendo la un po' contraddittoria con il resto.
Si dice il capitolo?
Allora, capitolo 3, versetto 3,
3,
al versetto 21.
3, 22, sì.
Grazie. Sempre il pezzo che commentavi prima.
E dobbiamo leggerlo nel suo contesto, la polemica di Paolo con la legge. Perché allora la legge? Essa fu aggiunta nelle trasgressioni, fino alla venuta della discendenza per la quale era stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo di angeli attraverso un mediatore. Ora non si dà mediatore con una sola persona e Dio è uno solo. La legge dunque contro le promesse di Dio? Impossibile. Se infatti fosse stata data una legge capace di conferire la vita, la giustificazione si aprirebbe davvero dalla legge. La scrittura invece ha racchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché ai credenti la promessa venisse data in virtù della fede in Gesù Cristo. Prima però che venisse la fede noi eravamo bene, adesso in maniera radicale, è tutta la polemica che fa Paolo nel conflitto con gli ebrei tra la legge e quella che si chiama grazia. La grazia è l'amore gratuito da parte del Padre. Qui l'autore, in questa polemica, con un linguaggio complicato, perché Paolo non è facile, e sia il linguaggio originale, quale traduzioni che complicano ancora di più, vuole dire che la liberazione, la salvezza, non viene attraverso le opere della legge, ma attraverso il dono della grazia, attraverso il dono dell'amore. E dice, la scrittura infatti ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché ai credenti la promessa venisse data in virtù della fede in Gesù Cristo. Secondo l'Evangelista, la legge ha causato il peccato. Dirà da altre parti Paolo, se non ci fosse la legge, io non saprei che è peccato. È la legge la causa del peccato. Abbiamo visto prima, gli esempi, se non ci fosse la legge che lo dice, che mangiare una fetta del maiale è peccato, chi immaginerebbe mai che è peccato? È la legge che ti fa credere che è il peccato. Allora Gesù, grazie al cielo, ci ha liberato da tutto questo e il rapporto con Dio non è basato sull'osservanza della legge, ma sulla presenza del suo amore. Domanda sì.
No, torno a dire, perché
io
sono
stamattina
andando
davanti al cefa. È lo stesso, è in aramaico ha lo stesso significato. Sì.
Due domande. Quella dell'inizio del Vangelo di San Matteo, quando preannuncia l'arrivo di Gesù a dice lo chiamerai Gesù e in quanti salverai un poco le sue peccati. Perché se adesso c'è la scrittura di Isaia dove si dice sarà chiamato Emanuele. Prego, perché questa linea è secondo, perché non, tra i titoli di Gesù non fa Emanuele. Seconda domanda, perché Gesù dice il padre parlò di me a un certo punto, non mi ricordo più quale era il tipo,
e chi viene meglio di padre? Mio padre è maggiore di me, colui che mi ha mandato. Qual è il rapporto, se c'è un rapporto gerarchico o se c'è un rapporto dietro di
lui? Sì, dunque il Orrelle è un brano che ha preso Matteo scrive per una comunità di ebrei e tende di giustificare tutto quello che dice alla luce della scrittura. Allora, Emanuele, ricordate la finale con Ever, che è il Dio, è il Dio con noi. Lui vede in Gesù la manifestazione del Dio con noi, che è importante perché significa che da quel momento Dio non è più da cercare, ma da accogliere. E quella semplice immagine, Emanuele, ha un'importanza grandissima perché l'umanità, prima che ora, era diretta verso Dio. Il cammino dell'umanità, l'uomo, il cammino dell'uomo, era tutto rivolto verso Dio. Dio era il traguardo dell'esistenza, per cui tutto quello che si faceva, l'amore, la potere, i sacrifici, le offerte, era tutto orientato verso Dio. Con l'Emanuele, Dio con noi, Dio non è più il traguardo dell'esistenza, ma all'inizio, Dio con noi significa che Dio è con l'uomo. Allora non c'è più da andare verso Dio, ma abbiamo visto prima, con Dio. E come Dio, non più verso Dio, ma verso l'uomo. Questa è l'unità portata da Gesù. Quindi l'umanità, prima di Gesù, orientava il suo cammino verso la divinità. Era tutta orientata verso Dio. Con Gesù, che è Dio, che prende l'iniziativa, con Dio e come Dio o con Lui e come Lui, l'umanità va verso l'uomo. L'altra domanda, Gesù ha fatto tante difficoltà a capire chi fosse. C'è un certo momento nel Vangelo di Giovanni, Filippo gli dice, vabbè, abbiamo capito tutto, adesso mostraci il Padre, ci basta, come richiesta. E Gesù dice, oh Filippo, dice, ma non hai capito che chi vede me vede il Padre? Anche se non hai capito per le parole, cerca di capirlo almeno dalle opere. È dalle opere di Gesù che si vede che in Gesù c'è l'azione del Padre. E Gesù, sempre in Vangelo di Giovanni, gli dirà che il Padre e lui sono un'unica cosa. Ma giustamente la domanda dice, ma perché allora Gesù dice che il Padre lo ha mandato, quindi sembra quasi una subordinazione gerarchica. Il Padre è l'autore della vita. Lo Spirito è quella vita che viene comunicata, il Figlio è la vita reale. Quindi c'è una progressione, una crescita di comprensione della divinità da parte della comunità cristiana. Ma non c'è differenza tra il Padre e Gesù. Il Padre e Gesù sono l'identica cosa. Chi vede me vede il Padre. Quindi Gesù e il Padre sono un'unica cosa. Un'unica cosa alla quale siamo chiamati anche noi. Il Vangelo di Matteo Gesù dirà, perché anche voi siete chiamati ad essere perfetti, attenzione, non come Dio è perfetto. Chiamati ad essere perfetti come Dio è perfetto, ci spaventerete perché Dio ci abbiamo un sacco di massi. Siate perfetti come il Padre vostro è perfetto. Anche noi come Gesù possiamo raggiungere la condizione di piena unità con il Padre attraverso la perfezione del Padre. Qual è la perfezione del Padre? La pienezza dell'amore. E Dio, che come ha detto Gesù in questo brano, fa piovere sui giusti, ma anche sugli ingiusti, fa splendere il sole su chi lo merita e su chi non lo merita. Dio non discrimina. Quindi non c'è, diciamo, una gerarchia tra uno superiore e uno inferiore nei materiali, ma c'è una stessa unità. Ma c'è una progressiva crescita e comprensione della storia. Il Padre prende l'iniziativa, il Figlio è l'iniziativa realizzata. Lasciamo la vicenda, allora, Ivana, te e la. Ivana.
Il ripartimento della pirâmide avviene con la resurrezione, come diciamo, a livello storico Gesù l'ha fatto, l'ha indicato lui con la stessa persona, no? Lavando i piedi, eccetera. Però noi, quando entriamo nel discorso della risurrezione, forse riusciamo a vedere non più con la piramide, no? A vedere questa piramide, che comunque questa piramide ancora c'è, purtroppo. La gerarchia è piramidale. Come struttura. bisogna entrare nel discorso della risurrezione per vivere in comunione, cioè il cerchio.
Io non capite nada perché se non per finale per il marchigianismo, quando saremo tutti morti saremo tutti livellati, quando venire vuol dire diverso.
No, no, certo. Dio è comunione, a livello geometrico, ma l'immagino con cerchio, no? E purtroppo però questa vita è tutto, c'è ancora la piramide.
La piramide c'è anche la cerca. Di per sé, io capisco la problematica, di per sé il titolo autentico del Papa è servo dei servi di Dio. Quindi sarete a nostro servizio. Quella che noi chiamiamo gerarchia, termine tremendo, sarebbe gruppi di persone che la comunità riveste di un servizio alla comunità. Ma per servire la comunità bisogna conoscere. Se io mi separo dalla comunità, se io non li incontro mai, rischio di essere una persona isolata. Pensate con tutto il rispetto. Il Papa, quando è nato in Brasile, se andava un martiano in Brasile non parlava di questa cosa del Papa. Il Papa in Brasile, parlando della colonizzazione, ha detto che in nessun caso è stata un'imposizione di una cultura straniera e mai si è usata la violenza. Dice che stiamo andando tante volte, un marchiano, c'è un marchiano forse sarebbe stato più informato che questo libro nel primo dei particolari guardava la storia della colonizzazione, i massacri che hanno fatto i cattolicissimi per colonizzare. Come è possibile che la Papa nel Brasile e il fatto che si è sentito dovuto fare marcia indietro? Allora la gerarchia è bene che ci sia, non si studia la gerarchia, ma la gerarchia a questo punto deve ascoltare i bisogni e le necessità della gente e riformulare il messaggio di Gesù in modo che offra soluzioni sempre nuove, ma per ascoltare bisogna che lo incontri. Se tutti separi vivi in un mondo particolare, non è che voglio parlare di noi, ma qui al centro, perché veniamo tutti separati da Paolo, da ambienti scientifici, e veniamo tutti da questa esperienza. Quando vivi in un ambiente scientifico, vivi i libri e non incontri altra gente che non sia quella del tuo mondo. Sei tutto il giorno a studiare, non sai cosa significa pagare una bolletta, andare a fare la spesa, perché il libro studio vai a mangiare, il piatto trovi tutto pronto. Poi ritorni a studiare, scrivi per altri telefoni, cioè scrivi te leggi loro, cioè vivi in un ambiente che non incontri mai le persone normali. Ecco perché certi studiosi in tutti i campi sono dei posti di scienza nel loro campo, ma sono incapaci di un semplice rapporto umano. Ecco, noi qui al centro da sempre abbiamo scelto di fare una vita completamente normale. Sapeste quanto si impara andando a fare la spesa? Tanti esempi che fanno gli incontri. Da dove vengono? E in coda dal fornaio, in coda dal macellaio, senti quella che parla del marito, quella che si lamenta dei figli, quella che la mano di figli di Severo, quante ce n'è? Quante ce n'è le madri dei figli di Severo che con la che macellaio, una dice una fettina data la piena la sacra mio figlio, dice a me che ce l'hanno pure. A me fanno la pena perché è per mio figlio. Quindi il contatto normale con la gente aiuta a capire i loro problemi, le loro sensibilità e soprattutto il fatto di non allontanare mai nessuno, non separarsi mai da nessuno, ma affrontare tutte le situazioni, anche le più strane che la vita ti può portare. Allora una volta questo, prendi questi dati, vedi alla luce del messaggio di Gesù come si possono riformulare. La gerarchia non sta a questo. Quando lo fa è nostro dovere richiamarli. È che la gente fa suggestione. Pensate ancora questa espressione medievale quando si fa il baciamano. Ma come si fa a baciare la mano a una persona? Sono espressioni di altri tempi, quando il servo baciava la mano al suo signore. Come si fa a baciare la mano? Mani inchinare di fronte a una persona. Quando negli Atti degli Apostoli a Pietro e altri che fanno qualcosa in quel giorno, la gente comincia a inginocchiarsi, non dicono, oh, siamo uguali a voi, non siamo degli dei. Quindi allora è nostro dovere richiamare la gerarchia quando si comporta secondo quelli che sono i suoi incarichi. C'era
Questo
significa che le donne seguivano Gesù, ma non sono nel Tanacolo, né nel Cenacolo, né nel Getsemani.
Perché secondo te?
Allora, nella lingua ebraica, come non esiste il termine genitori, non c'è il termine femminile per discepola. C'è soltanto discepolo al maschile. La donna deve stare sempre in casa, in famiglia, con i genitori, con il marito e poi eventualmente con i figli. Ma una donna fuori dalla famiglia, dal clan familiare, non è concepibile, a meno che in caso delle prostitute. Le uniche donne che vivevano fuori dell'ambito familiare erano le prostitute. Quindi possiamo immaginare che scandalo che fa Gesù, c'è nel capitolo 8 del Vangelo di Luca, dice Gesù andava con i discepoli e con alcune donne che lo seguivano, ma è una cosa inverosimile dell'epoca. Le donne, nel processo fisiologico delle mestruazioni, vengono considerate impure. Quindi, accogliendo il gruppo di uomini, anche delle donne, significa che tutto il gruppo è impuro. E che razza di donne, la scelta del campionato, c'è Cusa, pensate, Cusa era la moglie del ministro delle finanze del re Erode, quindi la donna dell'alta società, che ha abbandonato il marito per seguire questo profeta. A quell'epoca non so se c'erano i giornali tipo Stoppano, immagino in titoli, la moglie di Cusa abbandona il marito per seguire un giovane profeta. C'era una certa Sara, c'era una mia di Magra che diceva che era stata liberata da sette gli altri, ci diceva che c'era da degli altri. Quindi immaginiamoci Gesù con questo gruppo di donne a tempo. Questa è la componente femminile della sua comunità. I Vangeli non sono delle cronache, non sono delle fonti storici. Gesù nel problema prende tre discepoli perché sono i più difficili. Sono i tre ai quali ha messo un soprannome negativo. Simone, chiamato il testato. Giacomo e Giovanni, chiamati i figli del fuoco, i fulmini, perché ricordate, non c'è una coppa, un fulmine che puzza tutti quanti. Quindi Gesù prende i tre più difficili, più fanatici, per fargli capire qual è il destino del Messia. Nell'ultima cena, c'è scritto che Gesù con i suoi discepoli, nel gruppo di discepoli, a quanto pare, c'era anche questo gruppo di donne, ricordo, conoscete tutti gli ammazzati, anni fa, c'era un dibattito in televisione, si parlava del sacerdozio maschile perché non femminile, e c'era in alcuni mi sembra, che diceva che il fatto che non c'è il sacerdozio femminile è perché nell'ultima cena non c'erano le donne. Allora Lazzari, con quella lingua che già, e dice che nell'ultima cena non ci fossero donne, è tutto da vedere, che non ci fossero polacchi era sicuro. L'evangelista non dà la madre per gli invitati all'ultima cena, c'è la comunità di Gesù e perché no anche la presenza femminile. Di fatto alla crocifissione di Gesù le donne ci saranno, non ci saranno donne. E le annunciatrici del sotto saranno le donne, ma non gli uomini. A quell'epoca, l'ultimo disegnino, poi terminiamo, tanto per far comprendere Dio nell'alto di Geli era circondato da sette angeli chiamati gli angeli del servizio, lo vedremo poi oggi, è ancora meglio vero. Quindi gli esseri più vicini a Dio erano gli angeli. Abbiamo visto che gli esseri più lontani da Dio chi erano le donne. Ebbene, nei Vangeli il compito di annunziare, il termine iniziale in greco c'è la stessa radice di angelo, angelo significa colui che annuncia, ed è il compito degli angeli e dei Vangeli viene fatto dalle donne, cioè per l'evangelista gli esseri più vicini a Dio sono le donne, non gli uomini. Le donne nei Vangeli, a parte due casi, che sono le donne che sono in relazione con il potere Erodia, il collegio di Michè, la madre dei figli di Zebedeo, il collegio non dice, sono negativi, sono due casi. Tutte le donne presenti nei Vangeli sono tutte positive. Gli uomini, salvo un paio di casi, che sono positivi, sono tutti negativi. Quindi gli evangelisti presentano le donne non allo stesso livello degli uomini, ma a un livello superiore, perché attribuiscono alle donne la funzione degli altri. Poi abbiamo visto ieri, addirittura, che la donna compie la funzione profetica o sacerdotale, lei che unge Gesù come Messia e come Re. Quindi il ruolo della donna è sempre importante. L'ultima domanda, poi... Non ho capito.
Ma lo devo dare a un testo come compendio della morale cattolica.
Cos'è il compendio della morale cattolica? Cos'è? Si, certo. Si chiama compendio della morale cattolica?
Che termine?
Cioè, per il tuo no.
Ah, non ho sentito, per esempio, peccati, quando confessano hanno un libro con i peccati.
Prima del concilio, io credo che un testo non ci fosse, non c'è stata una parte di tutte le posizioni, tutte le possibilità, ma una roba completa. Allora, brevemente e seriamente, perché entra anche con quello che diciamo quando Gesù ci ha liberato dal peccato. Il termine peccato nella lingua greca si scrive in ben 10 modi differenti. Allora, se il termine propriamente peccato, che significa direzione sbagliata di strada, questo termine propriamente peccato è sempre prima dell'incontro con Gesù. Quindi prima dell'incontro con Gesù si parla di peccato, da non confondere con colpa, significa un orientamento sbagliato, praticamente il vivere per sé, perché tutto il peccato nasce da questo, da una persona che è orientata su se stessa, le proprie necessità, i propri bisogni vengono prima degli altri. Questo significa vivere nel peccato. Questo sempre prima dell'incontro con Gesù. Una volta che la persona incontra Gesù nella sua esistenza e lo accoglie, questo peccato non viene perdonato, viene cancellato. Quindi il termine propriamente peccato è sempre usato prima dell'incontro con Gesù. Poi c'è una serie di peccati, il termine peccati che significa trasgressione della legge, trasgressione di una regola, trasgressione di una norma, l'infrazione di un divieto. Questi non appaiono mai nel Vangelo. Quindi il peccato inteso come trasgressione della legge, trasgressione della regola, di una norma, di un divieto, non appare mai. Dopo tanto termine che appare colpa, sbaglio e mancanza. Questi appartengono al popolo. Allora, prima di incontrare Gesù, io vivo in una direzione sbagliata, perché vivo per me stesso. C'è la conversione, il cambiamento, accolgo Gesù e tutto il mio passato è completamente cancellato. Ma nel cammino, perché è una crescita verso questa finestra dell'amore, capita di commettere delle colpe, degli sbagli, delle mancanze, non verso Gesù. Noi non siamo che una colpa verso il Signore, la colpa è nei confronti degli altri. Allora, mentre l'incontro con Gesù cancella completamente il peccato prima del suo incontro, queste altre colpe, sbagli, mancanze che sono una diminuzione dell'uomo stesso. Quando noi facciamo qualcosa di male nei confronti degli altri, danneggiamo l'altro, ma danneggiamo soprattutto noi stessi. La colpa, lo sbaglio, la mancanza che commettiamo è un arresto alla nostra crescita. Come vengono perdonate queste? Semplicemente perdonando le colpe, gli sbagli, le mancanze che gli altri commettono nei nostri confronti. Che io sia viene riparato da Dio, non lo posso dimostrare. Per questo nei Vangeli mai Gesù invita i peccatori a chiedere perdono a Dio. Mai. Perché il perdono di Dio è già stato dato, in anticipo, l'abbiamo già visto. Ma io come posso dimostrare di essere stato perdonato da Dio? Dovete fidarvi della mia parola, ma io posso ingannare. Io non ho altra maniera, non ho nessuna maniera per assicurarmi di essere perdonato da Dio. Allora Gesù non invita mai a chiedere perdono a Dio, ma insistentemente invita a perdonare le colpe, gli sbagli e le mancanze degli altri. Il perdono che Dio mi ha concesso, cioè la cancellazione del peccato, diventa operativo in me quando io traduco il perdono dei colpi, delle colpe, degli sbagli, delle mancanze. Dicevo che io sia perdonato da Dio, non ve lo posso dimostrare. Ma se io, con la persona con la quale non mi parlavo a causa di un'offesa, voi che vedete che sono ritornato in un rapporto sereno, lì è evidente che il perdono c'è stato. Quindi il perdono di Dio diventa operativo ed efficace quando si traduce in perdono delle colpe, degli sbagli e delle mancanze degli altri. Alle 12.30 ci vediamo per il pranzo. Luciano,
mi chiedi? Non fatto storico, che è andato
all'Ombra,
allora, sì. Siamo a ha incontrato una suora delle grandi delle suore d'America, la quale ti ha chiesto perché Sestina non concede il teatro di nome, però se è storica, ha risposto perché Gesù ha scelto solo gli uomini. La suora ha risposto, ma Gesù ha scelto solo i pescatori, per cui tutti credono per la scelta.